Volevo assieme a voi, sapete, così ci vediamo la prima volta, mi sono chiesto, ma avrei così tante cose da dire che è difficile poi cogliere quella giusta, ma voi sicuramente il Signore ci farà cogliere il buono che c'è nella sua parola. E negli ultimi tempi sto riflettendo molto nei Vangeli, gli ultimi tempi, da decine di anni, da quando mi sono incontrato in modo particolare col Signore, sì, perché la mia vita a un certo momento mi sono messo nelle sue mani, ma è stato quando eravamo in Africa, quindi già in missione, che ho ritrovato il mio Dio, ho ritrovato il Signore in un modo più profondo, leggendo e studiando i Vangeli. A un certo momento mi sono detto, ma il Dio che io seguo è il Dio di mio padre, di mia madre, dei pastori che ho conosciuto, dei professori che mi hanno istruito, il mio Dio, chi è? E allora un bel giorno ho deciso di cominciare a rileggere i Vangeli, cercando di dimenticare tutto quello che gli altri mi avevano detto di Gesù o di Dio. E sì, perché spesso noi abbiamo delle idee di Dio che ereditiamo dai genitori, dalla famiglia, dalla chiesa, da chi ce ne ha parlato. E spesso è difficile rimettere in discussione quello che abbiamo ricevuto, perché viene da persone importanti. E io sarò sempre grato ai miei genitori che sono stati fra i primi nel Veneto a conoscere Cristo e poi a spargere la buona notizia ovunque. Quindi non metto in dubbio questo, il fatto di aver ricevuto qualcosa da altri. Però a un certo momento mi sono dovuto dire, adesso io voglio conoscere il Cristo personalmente. Allora ho cominciato a leggere i Vangeli. Durante anni non ho fatto altro che leggere i Vangeli e studiarli, cercando di cogliere nei Vangeli quello che Gesù voleva veramente dirmi, mettendo da parte tutto il resto della Bibbia e predicando, parlando, riflettendo soltanto nei Vangeli. Per me è stata un'esperienza rivoluzionaria, ha rivoluzionato la mia vita e ho colto nei Vangeli cose, realtà che nessuno mi aveva mai detto, che nessuno mi aveva mai insegnato. Mi sono incontrato con un Dio, il Dio di Gesù Cristo, che è tutt'altra cosa di quel Dio che molti ancora oggi adorano. Ci sono alcuni testi nei Vangeli che hanno fondato il mio percorso di vita. In Giovanni, per esempio, capitolo 17, versetto 3, è uno di quei testi che hanno creato questo nuovo cammino nella mia mente e nel mio cuore. Questo testo dice: questa è la vita eterna. Due punti. Quale? Qual è la vita eterna? Conoscere il vero Dio, conoscere Gesù. Questa è la vita eterna. La vita eterna non sono dottrine, non sono cose da imparare a memoria, non sono. La vita eterna è conoscere Cristo, è conoscere Dio. E questa frase che conosciamo tutti, no? E che anch'io conoscevo da tanto tempo, però spesse volte mi ritornava alla mente conoscere Dio. Vabbè, ma io lo conosco, eh? Mi dicevo, e beh, dall'infanzia lo conosco. E quindi non riuscivo a mettere assieme queste due realtà, vita eterna e conoscere Dio. E dicevo, ma ci deve essere qualcosa in più, qualcosa che mi sfugge. E allora leggi, rileggi i Vangeli, rileggi Giovanni in modo particolare. Giovanni, come dicevo lunedì nel gruppo qui, è il mio amico di viaggio. e con lui che ho scoperto tantissime cose, perché Giovanni è stato l'evangelista che è stato più a contatto col Signore, non solo perché era sempre con lui, ma perché era il più giovane del gruppo. E sapete cosa Gesù ci ha insegnato, no? Che per vedere il regno bisogna diventare come piccoli fanciulli. E per cui il fatto che lui fosse giovane di età lo ha aiutato enormemente a ascoltare, a immagazzinare l'insegnamento di Cristo, più che tutti gli altri apostoli. Pietro, per esempio, ha avuto enormi difficoltà a capire, a vivere questo messaggio rivoluzionario del Cristo. E anche lungo la sua esperienza, più di una volta, no, il suo passato ritornava. Vi ricordate con l'Apostolo Paolo, quel giorno, che lui stava mangiando con i gentili, con gli stranieri, poi quando sono arrivati gli amici ebrei, lui si è un po' ritirato, no? Perché? Perché il suo passato da ebreo, che guardava gli altri in un certo modo, il suo modo selettivo di vedere le persone, lo ha tradito. Ecco, Giovanni era il più giovane, quindi quello che Gesù diceva, lui lo assorbiva, lui lo viveva, lui lo trasmetteva agli altri, lui ce lo ha trasmesso nei suoi scritti in un modo come nessun altro ha fatto. Se voi volete conoscere Gesù nel modo più profondo, sono i testi di Giovanni che lo fanno in un modo straordinario. Certo, anche gli altri, ma Giovanni è al massimo, è al top. Forse anche perché ha vissuto più di tutti gli altri, quindi ha avuto esperienze che si sono accumulate, ha avuto incontri col Signore anche quando era tramite l'Apocalisse, quindi tramite tantissime altre cose, però Giovanni aveva meno barriere nella sua esistenza, nella sua mente, aveva meno tradizioni che gli impedivano di vedere la realtà. Vi ricordate quello che Gesù disse a Nicodemo? Nicodemo, tu vuoi sapere del regno? Tu vieni a trovarmi di notte per sapere quando verrà il regno, ma io ti dico, il regno è già presente, è già davanti a te il regno, purtroppo tu non lo vedi, devi nascere di nuovo, devi ritornare come un bambino, devi sbarazzarti di tutti i preconcetti, di tutti i tuoi schemi mentali. Se non ti sbarazzi di questo, tu il regno non lo potrai mai vedere e non vi potrai mai entrare, non vi potrai mai vivere. Quindi credo che Giovanni è il massimo in questo cammino, in questa strada. E studiando l'Evangelo di Giovanni ho scoperto, ho trovato cose straordinarie che a volte cerco di trasmettere ai miei fratelli e ho sempre visto che quando si parla di Giovanni la vita cambia, dei giovani, anche dei volontari che venivano dall'Europa in Africa, quando noi parlavamo di queste cose mi dicevano: Riccardo, adesso il mio Dio veramente è qualcosa di straordinario, adesso posso parlarne ai miei amici, adesso il mio Dio è qualcosa veramente di personale, di straordinario. E questo per me era la maggiore gioia che potevo avere quando un giovane mi diceva: io non ho più paura di Dio, adesso Dio è diventato il mio compagno di vita, adesso Dio è veramente un qualcosa di vivo nella mia esistenza. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questo è il succo della vita eterna. E io mi dicevo: ma cosa vuol dire tutto questo? Ma perché? Allora leggi, rileggi Giovanni, sono caduto nel primo capitolo, al versetto 18, dove Gesù dice: nessuno ha mai visto il Padre, nessuno ha mai visto Dio, però l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. Quindi in realtà Gesù voleva dire: voi ebrei, voi sacerdoti, farisei, scribi, grandi di questo mondo, voi Dio non lo conoscete. Immaginatevi come stavano quei religiosi dell'epoca, quanto erano arrabbiati, no? Contro Gesù. Ecco perché ogni volta che Gesù parlava volevano farlo fuori. Gesù diceva: voi Dio non lo conoscete. Insomma, se qualcuno ci dicesse questo, ci offenderemmo anche noi magari, no? O no? Sicuramente. O se qualcuno andasse a San Pietro domenica mattina, quando qualcuno si affaccia dalla finestra e gli dicesse: ma lei di Dio non sa niente, questa persona sarebbe presa subito, no? E portata da qualche parte al chiuso, no? Dai carabinieri o dalla polizia. Quindi Gesù diceva queste cose forti: voi Dio non lo conoscete. E questo lo ripeteva continuamente, non è stato solo una volta. Se voi rileggete l'Evangelo di Giovanni, sottolineando tutte le volte che la parola conoscere e sapere appare, voi scoprirete quante volte Gesù dice in quell'epoca che voi Dio non lo conoscete. E capitolo 8, versetto 19: voi, le persone gli dissero: ma dov'è tuo padre? Vi ricordate quel dibattito tra Gesù e i farisei, gli scribi, i religiosi dell'epoca? E Gesù risponde: voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. E poi ancora, sempre nel capitolo 8, dove ci sono tantissimi testi a riguardo, al versetto 55 è scritto: voi non l'avete conosciuto, parlando di Dio, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Capitolo 17, al versetto 26, è scritto alla fine della preghiera sacerdotale, versetto 25: Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Ancora, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi, parlando dei credenti dell'epoca, hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Amen. Il progetto di Gesù nel venire su questa terra potrebbe essere racchiuso in questa parola: far conoscere il Padre. Eh sì, perché, scusatemi, ma quando Gesù è venuto, che cosa sapevano di Dio le persone dell'epoca, gli ebrei stessi? Cosa sapevano di Dio? Qual era il loro rapporto con Dio? Basato su che cosa? Sulla legge? Sui profeti? Sì, sugli scritti antichi, certo. Però che tipo di rapporto avevano con Dio? C'era un rapporto di amore? Mi viene il dubbio. C'era un rapporto di timore, forse di paura. Perché gli ebrei, come tutti i popoli dell'antichità, vedevano un Dio punitivo, un Dio castigatore, un Dio pronto a colpire coloro che sbagliavano, coloro che peccavano. Quanti testi nell'Antico Testamento che ci rivoltano dentro, credo, spero, no? Perché ci presentano un Dio violento, un Dio vendicatore, un Dio adirato. Non occorre che faccia menzione di questi testi. Però gli ebrei sono cresciuti in questa idea di un Dio che se tu sbagli ti punirà, ti punisce subito, mandandoti una malattia, mandando una sofferenza, mandando un disastro, mandando un fulmine dal cielo, mandando una guerra se il popolo era disubbidiente. Era un po' questo il pensiero antico, o mi sbaglio? Era questo. Quindi le persone vivevano con quel timore, con quella paura di questo Dio. E ci sono tantissimi testi. Vi ricordate quello del cieco nato? È uno dei più straordinari, di cui Giovanni ci parla. E quando il gruppo di Gesù si avvicina a questo cieco, vi ricordate le parole dei discepoli? Gesù, chi ha peccato perché questo poveretto, no, poveretto lo aggiungo io, perché sia nato così? Lui o i suoi genitori? Pensiero che non era solo dei discepoli, era il pensiero dell'epoca, del popolo di Israele. Questo pensiero che Giovanni ci trascrive, trascrive il pensiero dell'epoca. E Gesù dice: vi sbagliate, nessuno è colpevole per questo evento, perché lui è nato cieco, nessuno è colpevole, né i genitori né lui. Cioè dice: quest'uomo è innocente. Gesù rompe il legame tra la malattia, tra la sofferenza, tra i disastri e il peccato, la punizione. Gesù rompe questo schema mentale tradizionale che aveva portato l'uomo a vedere Dio in un modo negativo, aver paura di Dio, sentirlo quasi come nemico. Ma cosa ho fatto io per meritarmi questa sofferenza? Cosa ho fatto io per nascere paralitico, per nascere cieco? Cosa ho fatto io per meritarmi questo? Lo si sente dire ancora oggi? Ancora oggi. Allora vuol dire che non abbiamo ancora capito niente. Mi viene da dire questo. Ancora non abbiamo capito che questo legame tra ciò che mi accade e i miei peccati non c'entra. Gesù è venuto a rompere questo schema mentale tradizionale. E lo ha fatto non soltanto riguardo alla malattia, come in questo caso, ma lo ha fatto anche negli altri episodi. Vi ricordate quella volta, è Luca che ce ne parla, che le persone vanno da Gesù e gli dicono: beh Gesù, tu che salvi sempre tutti, tu che non giudichi mai nessuno, tu che non condanni mai nessuno, tu che pensi che Dio non ci punisce, e allora come la spieghi, come lo spieghi questo fatto di cronaca? Vi ricordate quale? Quale? Quel fatto di cronaca? La torre di Siloe era caduta, erano morte delle persone che passavano di lì, innocenti, no? Però nel pensiero dell'epoca, se quelle persone passando di lì sono morte perché è caduta la torre di Siloe proprio in quel momento, vuol dire che Dio, no, ha fatto in modo di punirli, perché sicuramente erano colpevoli di qualcosa. E Gesù dirà: voi pensate che questi erano più colpevoli di altri? Vi sbagliate. Questo sistema mentale non funziona, cambiatelo. E poi ha aggiunto: e quelle persone che Pilato ha fatto rincorrere nel Tempio, che avendo sicuramente fatto dei gesti di ribellione contro l'impero romano, essendo perseguitati, si sono rifugiati nel Tempio, si sono attaccati all'altare dei sacrifici per cercare il perdono. E Pilato i suoi soldati li ha mandati dentro il santuario, nel cortile, e li ha fatti ammazzare. E dice, beh, insomma, hanno tentato di salvarsi, hanno chiesto a Dio addirittura nel tempio di salvarli e niente, non ce l'hanno fatta. Vuol dire che erano veramente peccatori, Dio non li ha risparmiati, Dio li ha puniti. E Gesù anche lì dice, Dio non ha niente a che vedere con le armi, Dio non ha niente a che vedere con le guerre, Dio non utilizza questi sistemi per punire le persone. Dio è venuto, dice Gesù, non per giudicare, non per condannare, ma per salvare.
Amen.
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 Questo è il tema della mia vita, questo è il tema che ha cambiato il mio modo di vedere Dio e mi ha fatto capire che Dio non è un Dio che punisce, un Dio che castiga, un Dio che utilizza le guerre, la fame, la malattia, i disastri naturali per punire l'umanità. Questi sono i nostri schemi, questi sono i nostri pensieri. Gesù è venuto a rompere questa tradizione, questi schemi mentali. È vero che già nell'Antico Testamento Dio lo aveva detto, però ce lo siamo dimenticati. Gli ebrei non hanno capito, noi cristiani non abbiamo capito. E Gesù ce lo aveva già detto nell'Antico Testamento, nel libro che è stato menzionato prima da Gioia, il libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è stato scritto proprio con questo scopo, per far capire all'uomo da dove vengono le malattie, da dove vengono i disastri naturali e da dove viene la guerra. Per rispondere a questa domanda di sempre dell'uomo. E il libro di Giobbe risponde, in poche parole, dice le guerre, la malattia, i disastri naturali, non vengono da Dio, vengono dal male. Poi gli diamo il nome Satana o male in generale, ma non vengono da Dio. Questo ci dice Giobbe. E Gesù, in questi tre episodi che ho menzionato prima, riprende lo stesso messaggio e dice la stessa cosa. Le guerre, le armi, i disastri, caduta di la torre di Siloe e la malattia, non sono strumenti di Dio per punire, sono il risultato del male, di ciò che esiste di negativo intorno a noi. E allora tutto questo, ecco perché diventa vita eterna conoscere Dio. Se noi conosciamo il Dio di Gesù Cristo, che è solo amore, che è solo bontà, che è solo misericordia, che ci perdona mille volte al giorno, che ci accoglie ogni volta che noi sbagliamo e non ci punisce, ma ci accoglie per farci crescere, per darci un'altra occasione, per darci un'altra opportunità di vita. Se noi comprendiamo questo, allora la vita eterna inizia in ognuno di noi.
Amen, alleluia.
E quel testo che abbiamo letto lunedì, che il fratello dell'altra comunità, adesso non mi ricordo come si chiamava, Stefano, ha letto, era uno dei testi, come io gli ho detto, che mi sono più cari, sempre in Giovanni, nella sua prima epistola, anche questa straordinaria, di contenuti simili al Vangelo, e dice nel primo capitolo, al versetto 5, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, da Gesù, e che vi annunciamo. Due punti. Giovanni racchiude in poche parole il messaggio di Gesù, il messaggio di una vita, di un'esistenza. Qual è questo messaggio? Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. Se noi riusciamo a capire questo e a liberarci delle tenebre, allora noi vedremo questa luce sempre di più. Dio, in Dio non c'è niente di tenebre. Ma i cristiani non lo hanno ancora capito. Purtroppo è questa la realtà. Voi me l'avete confermato prima, che quando accade qualcosa, ah Dio, ma perché io, perché hai permesso questo, perché hai voluto questo, eccetera eccetera. Queste frasi che sono spontanee, però dobbiamo dimenticarle, cancellarle. Sapete, quando a volte parlo con i fratelli cattolici, dico, ma che strano, quando riceviamo una grazia, no, un qualcosa di positivo, tutti ringraziano la Vergine Maria, ringraziano Padre Pio, ringraziano tutti gli altri, no, che voi, di cui siamo a conoscenza. Però quando c'è un disastro, quando c'è una malattia, quando c'è una morte, le persone cosa dicono? La colpa è di Dio. È Dio colpevole. Una volta una signora mi ha detto, ah, Dio si è preso mio figlio. Dico, calma. Che vuol dire questo? Dio si è preso tuo figlio? No, Dio non l'ha preso. Lui è deceduto per un incidente, perché si è ubriacato quella sera, perché viaggiava in auto a 180 all'ora, perché si è ammalato, perché... Dio non se lo è preso. Dio non uccide. Dio è vita. Attenzione, Gesù è venuto a rivelare questo. E quando Gesù diceva Dio è vita, era una parola rivoluzionaria, perché per gli ebrei Dio non era solo vita, era anche morte. Era un guerriero della notte, era un giustiziere, era un vendicatore. E Gesù viene a dire, calma, Dio è vita. Cambiate il vostro sistema di pensare. Solo allora la vita eterna entra in noi. Quando noi comprendiamo che il nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo. Permettete l'ultimo testo? Scusate, non vorrei prendervi troppo tempo. Però quando parlo di queste cose vengono tanti... Sempre in prima Giovanni, alla fine di questa epistola c'è una rivelazione super, straordinaria, alla quale spesso non facciamo attenzione. Capitolo 5, versetto 20. Noi sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Ecco. Per Giovanni lo scopo della venuta di Cristo è per farci conoscere il Padre, perché se noi lo conosceremo, la vita eterna inizierà per noi, perché avremo un Padre che non ci farà più paura, sarà un Padre che sentiremo nostro Padre profondamente. Ma poi continua e dice... E noi siamo, noi, fratelli, noi che siamo qui oggi, noi siamo in colui che è il vero. Noi facciamo parte della sua vita, siamo con lui. Cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Quindi siamo con Dio, con il vero, siamo con Gesù Cristo. Quindi sta facendo un po' di confusione, sembra Giovanni. Ma in realtà Giovanni ci vuol portare... a credere in qualcosa che adesso arriva. E lui dice, egli, parlando di Gesù, egli è il vero Dio e la vita eterna. Giovanni aveva ben capito che il nostro Dio è Gesù. Se Gesù non fosse venuto, noi Dio non lo avremmo mai conosciuto. Saremmo rimasti con pensieri strani come i farisei, gli scribi, i sacerdoti dell'epoca. Paura, terrore, punizioni. Ubbidisci altrimenti sarai colpito. E fai delle offerte, fai dei sacrifici. Placa l'ira di Dio. Queste sono frasi bibliche, attenzione. Che vanno prese non alla lettera, altrimenti... facciamo dire delle cose paganeggianti a Dio. Dio non è come gli dei pagani, che deve essere placato con i nostri sacrifici, le nostre offerte, no? O con i nostri, con la nostra ubbidienza. Questo era un modo di pensare antico, pagano, che si è infiltrato a volte anche nel pensiero ebraico, ma che Gesù è venuto a liberarci. Gesù è venuto a darci una nuova visione. E infatti dopo il versetto 21 dice: figlioli, guardatevi dagli idoli. E Gesù parla agli ebrei. Giovanni scrive agli ebrei: guardatevi dagli idoli. Gli ebrei non adoravano idoli, era proibito assolutamente dal secondo comandamento e dal primo e dal terzo, insomma da tutta la legge. Quindi di quali idoli Giovanni parla? Giovanni parla di ciò che noi pensiamo di Dio. Se io penso di Dio una cosa diversa da ciò che Gesù è venuto a rivelarci, io sto adorando un idolo, un Dio che non esiste. Se io penso che Dio sia vendicativo, che Dio sia punitivo, che Dio sia castigatore, che Dio sia un Dio di morte, io sto andando contro l'insegnamento di Cristo. Io sto adorando qualcosa che non esiste. Sto adorando un idolo. Ci sarebbe molto da dire ancora su tutto questo, ma è passato mezzogiorno, credo che possiamo chiudere. Ecco, cosa vi devo dire? Per me essere diventato amico di viaggio di Giovanni e quindi di Gesù è stata un'esperienza straordinaria, che mi ha fatto capire chi è veramente il mio Dio. Non ho più paura di Dio, e qualunque cosa accada nella mia vita, sia che mi sia trovato in carcere, sia che mi sia trovato in mezzo a delle guerre, sia che ho visto morire delle persone intorno a me, comunque sia, Dio è sempre il Dio di vita. Dio non vuole niente di male. Dio non ha niente a che vedere con ciò che di male accade nel mondo. Quando sento a volte dei fratelli che dicono: ah, c'è stato lo tsunami, c'è stato il disastro in qualche paese del mondo, e dei cristiani dicono: sì, Dio li ha puniti perché si sono comportati male, perché hanno fatto... Io mi sento male dentro. Dico: ma com'è possibile? Noi che conosciamo Cristo possiamo dire delle cose del genere. Forse non siamo ancora stati liberati da quelle tradizioni, da quegli schemi mentali che vengono da migliaia di anni or sono. Ma Gesù è venuto 2000 anni fa e ancora non ha cambiato la mia vita, la nostra vita, il nostro pensiero. Ecco che le parole di Gesù a Nicodemo diventano utili anche per me. Se tu, Riccardo, non nasci di nuovo, se tu non ti liberi delle tue tradizioni, dei tuoi schemi mentali, tu non potrai mai vedere la realtà di Dio. Che Dio ci aiuti in questo cammino. Ci aiuti a studiare ancora di più la parola di Dio. Io vi invito a rileggere il Vangelo di Giovanni. Scoprirete cose,
gloria a Gesù,
incredibili. E poi, se ci rivedremo, ne riparleremo ancora magari.
Amen.
Che Dio ci benedica a tutti.
Io non ho paura.